facciamo un passo indietro, lungo 30 anni, perché proprio 30 anni fa si concludeva in Sudafrica la stagione dell'apartheid. Stiamo parlando della segregazione razziale che divideva di fatto bianchi, neri e gente di colore dal 1948, il momento cruciale nel clima post-guerra fredda che si respirava ovunque nel mondo era stata la scarcerazione dopo 27 anni di prigione di Nelson Mandela. Un evento storico. Allora ripartiamo da qua. Io saluto e ringrazio, è pronto in collegamento Angelo Ferrari dell'AGI. Buongiorno.
Buongiorno a te, radioascoltatori.
E benvenuto a Radio Immagina. Mi piacerebbe, Ferrari, intanto se questa mattina ci aiutassi a ripercorrere quell'epoca. Quindi la prima domanda che io ti faccio è: quando nasce il movimento contro l'apartheid in Sudafrica?
Ma il movimento contro l'apartheid nasce di fatto subito dopo la segregazione, cioè il 48, insomma, c'è questo movimento che si espande all'interno dei milioni di neri che sono segregati. Se pensate che negli anni 60 3 milioni e mezzo di uomini e di donne di colore sono stati sfrattati dalle loro case, segregati, costretti a vivere in queste condizioni. Sono quelli gli anni in cui si fa molto dura la lotta, e con l'ANC, la National Congress africano, che poi diventa il partito, l'African National Congress, perché poi diventa il partito che governerà il paese, che continua a governarlo ora. E soprattutto la svolta vera avviene certo con la liberazione di Nelson Mandela, ma nel 1980, quando Mandela abbandona, diciamo così, l'ala armata dell'ANC, e quindi si apre una stagione nuova, soprattutto la sua liberazione da Robben Island. Sappiamo questa.
Ricordiamo, 11 febbraio 1990,
e da lì inizia una stagione nuova del Sudafrica. Non è che questa stagione nuova del Sudafrica ha portato enormi cambiamenti, i neri hanno potuto vivere così come volevano, ma non è che c'è stata, come dire, una rivoluzione, o che gli africani sono tornati ad essere i padroni della propria terra. Non dimentichiamolo, perché poi l'apartheid è stato imposto dai coloni inglesi e olandesi. Già ancora nel 2006, tanto solo per fare un esempio, il 70% delle proprietà terriere era posseduta dai bianchi. E d'altro canto anche l'ANC, la National Congress, sbiadisce nella sua funzione di partito dei neri mette al potere, dopo Mandela va al potere Thabo Mbeki, poi Motalde e poi Jacobo Zuma, che è stato un presidente molto controverso e anche sotto indagine, sotto inchiesta per atti di corruzione e molte altre cose. Ma la cosa peggiore che si ricorda di lui, durante un processo in cui veniva accusato di violenza sessuale nei confronti della sua segretaria, gli fu domandato se avesse usato delle protezioni in questo rapporto, e lui disse che bastava fare una doccia per evitare di contrarre l'AIDS. Ricordiamo che oggi il paese, il Sudafrica, ha 7,7 milioni di malati di AIDS, il paese con il più grande numero di malati di AIDS al mondo, probabilmente.
Assolutamente. Ferrari, allora, Mandela conosce il carcere molto presto, è il 1956, viene arrestato con l'accusa di tradimento, nel 62 viene arrestato una seconda volta per aver organizzato manifestazioni di protesta e per essere uscito dal paese senza l'autorizzazione delle autorità, verrà condannato in quel caso a 5 anni di carcere. Quanto è importante in tutto quello che stiamo raccontando anche proprio il lavoro che Nelson Mandela fa in quei 27 anni di carcere, che poi è un lavoro di lettura, di ricerca, di formazione, è così?
È così, esattamente così, ma soprattutto se posso dire, questa è un'opinione ovviamente del tutto personale, sì. Io non ho mai purtroppo conosciuto Mandela, però certamente c'è una svolta anche nella sua anima, perché anziché maturare una sete di vendetta, matura una sete di riconciliazione. E lo si vede anche, vi voglio leggere una frase che lui diceva spesso, e cioè questa: in Africa esiste un concetto noto come Ubuntu, Ubuntu è un'antica filosofia bantu africana che ha il senso profondo dell'essere umani solo attraverso l'umanità degli altri. Se concluderemo qualcosa al mondo sarà grazie al lavoro e alla realizzazione degli altri. Ecco, questa secondo me è la svolta profonda. Dentro il carcere poteva impazzire perché le condizioni di vita a cui era costretto erano terribili, oppure poteva maturare una sorta di vendetta che lui ha sempre invece ha abbandonato, non solo abbandonato, ma ha sempre voluto che i suoi, quelli dell'ANC, non praticassero. E poi ci sono degli esempi anche nella filmografia in cui si vede molto bene questa cosa qua. Però lui parte da questa filosofia bantu, appunto l'Ubuntu, che è molto antica ed collegava l'etnia bantu in Africa, ma dagli Yoruba della Nigeria, agli Zulu appunto del Sudafrica, ai Bakongo del Congo, a tutti i bantu, una filosofia dove l'altro era io sono ciò che sono in virtù di ciò che siamo tutti. È un po' una filosofia che è stata dimenticata purtroppo da molti governanti africani, che dovrebbe essere ripresa in maniera forte come una grande eredità lasciata da Mandela.
Certo. Angelo Ferrari, grazie per essere stato con noi quest'oggi a Radio Immagina, una buona mattina.
Grazie a voi.
A Robben Island, nella prigione di Portsmouth, tutti i miei carcerieri erano afrikaner. Per 27 anni io li ho studiati. Ho imparato la loro lingua. Ho letto i loro libri, la loro poesia. Occorreva che conoscessi il mio nemico per poter prevalere su di lui. E infatti abbiamo prevalso. Non è così? Tutti quanti noi abbiamo vinto. Non sono più i nostri nemici oggi, gli afrikaner. Essi sono i nostri fratelli sudafricani, i nostri concittadini in democrazia. E a loro stanno a cuore gli Springboks e il rugby. Se glieli portiamo via, noi li perderemo. Daremo prova di essere esattamente come loro temevano che fossimo. Noi dobbiamo essere migliori. Dobbiamo sorprenderli con la comprensione, con la moderazione e con la generosità. Io conosco tutte le cose che loro ci hanno negato, ma questo non è il momento di consumare meschine vendette. È il momento di costruire questa nazione, usando ogni singolo mattone a nostra disposizione, anche se quel mattone è avvolto in colori verde e oro. Voi mi avete eletto vostra guida. Lasciatevi guidare ora.
E questo era Morgan Freeman nei panni proprio di Nelson Mandela nel film Invictus, diretto da Clint Eastwood nel 2009, con anche uno straordinario Matt Damon, film che, lo ricordiamo, ricevette anche due candidature all'Oscar. Roberto Bertoni è un giornalista di Italy.com, benvenuto a Radio Immagina.
Grazie, buongiorno.
E grazie per essere con noi, che non più tardi di due giorni fa ricordava come il capolavoro mandeliano in ambito sportivo fu l'organizzazione dei mondiali di rugby del 1995. Ci racconti che mondiali furono quelli e l'importanza che ebbero nella storia del Sudafrica?
Vedi, Mandela, oggi si parla molto della necessità di unire le diversità, sta nascendo un governo molto particolare e il discorso è tornato in auge. Sono quisquilie rispetto a quello che era successo in Sudafrica. In Sudafrica fra il 48 e il 91 c'era stato un regime segregazionista, appunto l'apartheid, di una violenza paurosa, e tutti quanti i neri confinati nei ghetti, per non parlare dei prigionieri di Robben Island appunto, erano nettamente tifosi di qualunque squadra affrontasse e possibilmente battesse gli Springboks.
Sì, andava bene qualsiasi colore in sostanza, purché battessero. Sì.
Mandela avrebbe potuto benissimo puntare sullo sport più amato dai neri, lo sport dei poveri, cioè il calcio. Lui volle invece puntare appunto sul rugby, e qui fu straordinaria un'altra figura, che è quella appunto interpretata da Matt Damon, cioè François Pinard. François Pinard era il capitano di quella squadra. Lui puntò sul rugby perché volle puntare sullo sport dei bianchi per coinvolgervi anche i neri. Cioè lui volle puntare su un qualcosa che accomunava tutti tutta la nazione. Del resto il rugby è uno degli sport principali, se non il principale, in Sudafrica. Gli Springboks sono una delle nazionali più forti che ci siano nel panorama rugbyistico mondiale. L'organizzazione di quel mondiale, che il 24 giugno del 95 Sudafrica vinse battendo addirittura i tremendi All Blacks, guidati da un fenomeno che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, come John Alomu, che era una persona meravigliosa e che purtroppo se n'è andato via troppo presto, a soli 40 anni. E la grandezza di Mandela fu quella di saper unire le diversità. Lui, insieme all'arcivescovo Desmond Tutu, volle costruire quella che era la nazione arcobaleno, la Rainbow Nation, cioè puntò su qualcosa che unisse, su dei valori comuni che potessero tenere insieme una nazione. E non solo, ma nel linguaggio mandeliano lo sport è fondamentale in due circostanze. Una è questa che abbiamo ricordato, e l'altra ovviamente è l'organizzazione dei mondiali di calcio. Ora, a noi sembra una sciocchezza, ma un paese africano che organizza un mondiale è una cosa che solo Mandela poteva riuscire a ottenere, perché l'Africa era considerata troppo povera, troppo disperata. Fino addirittura a qualche settimana prima dall'inizio c'era addirittura chi diceva: ma forse è meglio rifarli di nuovo in Germania, perché onestamente non sono pronti, non hanno gli stadi, non hanno le strutture. Quindi Mandela è stato colui che ha saputo usare lo sport come linguaggio universale per costruire il suo progetto di nazione comune e coesa. Un uomo che era stato 27 anni in carcere non ha mai cercato la vendetta, ma ha sempre cercato l'unione fra le diversità per riuscire a ricostruire un paese che era stato lacerato da 43 anni di segregazione e di esclusione.
Ricordiamo che quello resta per il momento l'unico mondiale di rugby vinto dal Sudafrica. Con una battuta, Bertoni, il film di Clint Eastwood, Invictus, restituiva coerentemente quel clima che si respirava in Sudafrica in quel periodo, in quegli anni?
Clint Eastwood non ha bisogno di presentazioni, certamente sì, e poi basta guardare gli attori, Morgan Freeman e Matt Damon, quel film è un gioiello. La cosa che più sorprende è che Clint Eastwood è un repubblicano dichiarato,
certo.
Quindi questo pure fa riflettere, cioè uno dei più grandi capolavori di unità, di valore comune, ce l'ha regalato un uomo di cui personalmente non condivido le idee politiche nella maniera più assoluta. Addirittura Clint Eastwood è stato, almeno nella prima fase, un sostenitore di Trump, eppure bisogna dire che Clint Eastwood non solo in quel film ha avuto la capacità artistica di raccontare dei valori nei quali ci riconosciamo tutti. Nella filmografia di Eastwood, peraltro, lo sport è ricorrente, basti pensare anche a un altro film di quegli anni, Million Dollar Baby, quindi lui è riuscito a rendere perfettamente quella storia, ha saputo scegliere gli attori giusti per restituire alla perfezione quel clima. Si vede chiaramente Mandela che affronta la sfida dell'apartheid dal carcere di Robben, dell'isola di Robben Island, e poi si vede Mandela quando diventa presidente e non dimentica nulla. Non è un discorso, non è un Mandela che perdona, è un Mandela che va oltre.
È così. Roberto Bertoni, italy.com, lo ricordo ancora, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.